Ne abbiamo con noi Massimo De Vita.
Ciao, ciao amici, ce l'abbiamo fatta.
Sì, io non so, non l'uso mai, il telefono blu, oggi l'ho voluto usare, vedi, invece il telefono rosso è il telefono giusto per le interviste.
Sempre quello rosso è quello giusto.
Va bene, allora insomma Blinder, ovvero Massimo De Vita, cantautore e produttore, è tornato con il suo terzo album Exit, che arriva dopo l'esordio omonimo del 2017 ed è il secondo album, A del 2019, usciti tutti e tre per la Tempesta Dischi. E allora, insomma, prima di parlare del disco, ti chiedo, la tua vita musicale è fatta anche di diversi incontri. Chi o quale collaborazione è stata fondamentale per te per farti prendere un certo percorso?
Sai, insomma, ce ne sarebbero varie. Trovarne una sola è piuttosto difficile. Sicuramente l'incontro del 2013 ormai, con il cantante dei Sigur Rós, che tra l'altro ho rivisto recentemente a Padova, uh-huh. E, è stato quello che ha dato il là a tutto, perché insomma per mille motivi il nome Blindur viene proprio dall'incontro con lui, però dopo di lui insomma potrei dire che Damien Rice è stato sicuramente un passaggio fondamentale, così come nell'ultimo disco l'è stato l'incontro con Jay Maskis dei Dinosaur Jr.
Certo. Ecco, sì, chi sono stati i tuoi compagni di viaggio per questo disco?
Allora, per questo disco mi ha accompagnato la band con la quale suono ormai dal 2019, uh-huh. E cioè Carla Grimaldi al violino, Luca Stefanelli al basso e Jonathan Maurano alla batteria, ma oltre a loro insomma c'è la squadra di tecnici con la quale collaboro di solito, quindi Paolo Alberta e Birgir Birgisson, che è anche il fonico proprio dei Sigur Rós che citavamo prima, ma ci sono stati anche un sacco di ospiti, quindi insomma tanti amici che nel corso degli anni ho incrociato, con i quali si sono creati dei bei rapporti di amicizia e che questa volta hanno accettato l'invito a partecipare a questa festa che abbiamo messo su con il nuovo disco.
Ecco, e benissimo, da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
Ma allora, forse la primissima in termini di scrittura è stata Eclisse, che è il brano che sul disco ha il feat di Bob Angelini. E, è stata la primissima che ho finito di scrivere, ma è stata tra le ultime che è stata completata poi in fase di produzione, perché poi di fatto siamo arrivati fino a un certo punto e poi abbiamo aspettato il contributo proprio di Angelini per mettere la parola fine alla produzione di quel brano. È successo più o meno così anche per altri brani che insomma sono stati portati fino a un certo punto e poi completati da chi firma il feat sul disco.
Certo. Sì, Eclisse in certo senso è la ricerca di qualche grande evento che sbaragli tutto, che ci liberi da tutte queste delusioni che aprono un vortice dentro di noi, emulato dal violino di Carla Grimaldi. E poi Roberto Angelini appoggia la sua delicatezza alla melodia. Come ci avete lavorato comunque?
Ma allora, noi siamo partiti, insomma è stato un brano, nello specifico quel brano lì, è stato quello lì sul quale abbiamo, tra quelli sui quali abbiamo lavorato di più. Alla produzione ci ha aiutato anche Daniele Tortora, il Mafio, che è già produttore con After Hours, Daniele Silvestri, Niccolò Fabbri, Max Gazzè, e con lui abbiamo iniziato a costruire il brano. E fino a quando poi siamo riusciti diciamo ad arrivare alla forma definitiva che di fatto ha attraversato un anno e mezzo di lavoro, perché il disco ha avuto una gestazione abbastanza lunga e ognuno ha messo il suo naturale contributo, quindi Carla ha scritto le orchestrazioni di questo brano, ma di tutto il disco, e io avevo proprio questa sensazione che Bob Angelini sarebbe stato perfetto per cantare questo brano, perché questa melodia era proprio nelle sue corde, e insomma, a parte la voce, poi di sua spontanea volontà lui ha deciso di inserire una trama di chitarre sul brano che hanno effettivamente completato il tutto, come dicevamo.
Perfetto, ecco, il disco comunque inizia con 540 bar, lo stato in cui ci si trova quando si raggiunge il momento di prendere un sentiero e ci si guarda attorno ma anche dentro di sé, come l'hai composta? Sì.
Ma allora, questo brano qua insomma è una canzone un po' strana perché è un po' una specie di grande allucinazione, è molto... la psichedelia è una caratteristica di Blindur e in questo disco credo che l'abbiamo sviluppata in più punti, e questo brano qui nello specifico è uno di questi episodi. Di fatto c'è il racconto di un sentiero, di un percorso che più che orizzontale è un percorso verticale, quindi una scoperta nelle profondità di noi stessi, del tempo che viviamo, delle domande che ci ritroviamo a farci, di fatto certo. per poi scoprire che in ognuno di noi c'è in ogni pozzanghera, ecco, c'è un abisso potenzialmente.
Sì. Ecco, poi c'è Sereno per affrontare il mare in burrasca con forza, però insomma senza paura di quel che potrà accadere, perché rimanere fermi, quasi statici, non è come essere sereni.
Precisamente, io non credo che la serenità sia un concetto che va di pari passo con l'immobilismo, ma anzi è proprio, forse la cosa che mi rende più sereno è la costante ricerca di equilibrio, più che l'equilibrio in quanto tale.
Certo. Bene, poi c'è Stati di agitazione con featuring di Rodrigo D'Erasmo alla viola. Insomma, quando un evento ci porta a prendere delle decisioni importanti per lasciare indietro le brutture e trainare con forza il proprio percorso di cambiamento e di crescita che diventa poi sempre più chiaro. Come l'avevi composta?
Sì. Diciamo che Stati di agitazione è una canzone che parla proprio della possibilità di trasformare le ansie, le paure, le preoccupazioni in energia cinetica, quindi la possibilità di trasformare tutte queste sensazioni in energia positiva, nel senso di un'energia reattiva. E in quest'ottica anche l'andamento musicale del brano abbiamo provato a fargli riflettere proprio questa intenzione, quindi c'è un gran tambureggiare nei bassi fondi del brano, che però ha queste poi aperture molto energiche, molto potenti, sia dal punto di vista delle chitarre, della ritmica, ma soprattutto per l'orchestrazione che Carla, la nostra violinista, ha scritto insieme a Rodrigo D'Erasmo, il violinista degli After Hours.
Bene, bene. Poi sì, abbiamo la casa degli spiriti, insomma, ritornare in sogno nella casa dove siamo stati grandi, dove siamo stati bambini, scusa, e trovarci dentro gli oggetti che ci riportano indietro, verso i ricordi, con i nostri genitori. Insomma, adesso nasce però il desiderio di far trovare un biglietto in quella casa dove c'è scritto che ci mancano, parafrasandoti. Come è venuta fuori?
Questa qui è una canzone che ha tutto un percorso strano, perché è quella sulla quale abbiamo maggiormente lavorato in assoluto, forse è stata la canzone più difficile da tirare giù, perché sentivamo che era una buona canzone, ma allo stesso tempo le buone canzoni si tirano dietro un sacco di aspettative e quindi sei sempre là preoccupato che stai facendo qualcosa che possa in realtà poi penalizzare la canzone. Mm-hmm. Però detto questo, come dicevi tu, è una canzone che parla dell'infanzia da una parte, ma più che altro del coraggio di affrontare certi aspetti di noi stessi, del passato magari, che si fa sempre un po' fatica a tirare fuori e affrontare quei fantasmi antichi.
Eh sì. Bene, bene. Poi c'è Mr. Happy Time col featuring di Jay Mathis, insomma un'atmosfera sognante con il coro quasi carezzevole e anche incoraggiante per raccontare di cosa accade, insomma, e superare quando verrà dimenticata, perché nessuno lo chiamerà più per farsi salvare.
È una canzone sugli antieroi, nel senso è una canzone che parla dei limiti degli eroi, perché di fatto sembra che gli eroi vengano ricordati soltanto quando alla fine in effetti muoiono, alla fine delle loro avventure, mentre quelli che sopravvivono e invecchiano al di là delle proprie imprese devono affrontare il dimenticatoio, quindi in quest'ottica è una canzone che dice: ma poi vale veramente la pena diventare degli eroi e darsi in pasto a tutta una serie di cose? Ci sono svariati riferimenti a cose successe negli ultimi anni, ovviamente, però di fatto poi è una canzone che cerca di, ecco, quella questione della psichedelia di cui si parlava sopra, in effetti è in questo brano raggiunge una delle sue vette, perché è proprio un brano un po' beatlesiano, un po' c'è qualcosa degli anni 60, ma in realtà l'ho scritta pensando molto ad Elliott Smith, e poi è finita nelle mani di Jay Mathis dei Dinosaur Junior, quindi ha preso poi una viga molto più distorta, elettrica, quindi in un qualche modo qui c'è veramente un po' tutto quello che poi è nel disco, è un po' la quintessenza del disco, questo brano.
Ecco, ma com'è venuta questa collaborazione con James?
È arrivata perché Jay mi invitò ad aprire, mi scelse per aprire alcuni suoi concerti in Italia alcuni anni fa, e in quell'occasione ci siamo conosciuti, abbiamo passato svariati giorni insieme, ovviamente di concerto in concerto, ed è nata una bella amicizia, perché lui poi, insomma, è una persona super gentile, super carina. Abbiamo suonato insieme varie volte durante quel tour. Ci siamo ritrovati a fare un sacco di chiacchierate da nerd, chitarristi entrambi, quindi insomma, e sull'onda di questa amicizia che è nata, poi ci siamo continuati a scrivere negli anni successivi, fino a quando non è arrivato questo disco, e io un po' così timidamente gli ho chiesto se gli andava di mettere delle chitarre su questo brano, credendo che insomma, uno di quella levatura che ha collaborato soltanto con gente del calibro dei Sonic Youth, in Nirvana, gente di questo genere, pensavo che non avrebbe mai accettato, e invece devo dire che è stato super felice, super entusiasta nell'accogliere il mio invito, e anzi, secondo me, ha fatto delle chitarre ovviamente meravigliose in perfetto stile Jay Mathis.
Sì. Poi c'è la Festa della Luna con il featuring di Monique Mizzai degli Honey Bird, stavolta italiana. Insomma, esaltare l'attesa per la bellezza, la festa, non fare lo yo-yo delle stagioni, tristezza e gioia, come è venuto fuori.
Sì, innanzitutto mi piace ricordare che il periodo in cui abbiamo iniziato a collaborare io e Monique coincide con un nostro concerto proprio a Radio Sherwood qualche anno fa. In quella circostanza, in quel periodo Monique viveva a Padova e noi la invitammo al nostro concerto, e in quella circostanza ci siamo detti: prima o poi registriamo qualcosa insieme. E in effetti questo prima o poi è arrivato. È stata una bella esperienza, perché la canzone fa un po' questo gioco del capovolgimento delle parole, dei significati delle parole, quindi provare a trasformare quella cosa che dicevo prima, no? La conversione di esperienze, visioni negative in qualcosa di positivo, quindi l'attesa, la noia dell'attesa in realtà diventa l'alimentare un desiderio, quindi cambiando il punto di vista sulle cose potenzialmente si sconfiggono le cose negative. E Monique è stata super carina, perché ha scritto poi una parte del testo cantandola in inglese, e insomma, quindi questa canzone qua c'ha proprio veramente una chicca speciale
Certo.
della mia discografia.
Bene, bene. Poi c'è secondo Giovanni una sorta di discorsetto da fare per esortare, non avere paura per quello che potrà accadere, con il basso che segna i passi all'inizio, la chitarra che ricama i contorni, che i violini esaltano, ora carezzevoli, ora imponenti con la batteria. Come l'hai composto?
Insomma, sì, mi piace il fatto che tu abbia deciso un discorsetto. Io sono partito dall'Apocalisse secondo Giovanni, ed è quello il motivo per cui il titolo del brano è proprio secondo Giovanni, perché di fatto sono un appassionato di letteratura, leggo, sono abbastanza onnivoro in ambito di letture, e quando ho iniziato a leggere l'Apocalisse di Giovanni, in effetti mi sono detto: minchia, se questa non è una cosa psichedelica questo libro, allora veramente proprio non ho capito niente. E ci sono una serie di visioni, una serie di immagini molto forti, che ho provato a ributtare fuori dopo averle metabolizzate in questa canzone, e ne è venuta fuori una canzone rock un po' anni 90, un po' grunge, cioè un po' quell'atmosfera così, un po' cupa, che però poi in realtà ha delle grandi aperture, proprio grazie alle orchestrazioni, all'arrangiamento, che è stato fatto in buona parte proprio dalla band con cui suono, e devo dire che hanno fatto secondo me un lavoro speciale su questo brano.
Certo, sì. Ecco, poi c'è Adesso, che inizia piano con piccoli oggetti che si materializzano, un cantato come una litania per uscire fuori da ciò che vuole essere omogeneo, giusto, insomma, secondo precisi canoni, e andare a cercare i colori della vita, come la bella sensazione di camminare a piedi nudi. Come è venuta fuori?
È una canzone quasi, mi viene da dire quasi rituale, nel senso che io credo nel potere rituale, liturgico della musica, credo nel fatto che molta musica sacra, ma dove per sacro non intendo musica necessariamente cristiana, abbia un forte legame con l'ancestrale, col primitivo, e quindi di conseguenza con l'essenziale. Credo che di fatto poi nulla sia più essenziale dell'adesso. Questo è proprio una sorta di inno al qui e ora, al provare a liberarsi dalle sovrastrutture, dal passato, ma anche dal futuro, sì, nel tentativo di vivere con profondità il qui e ora.
Perfetto, perfetto. Poi c'è AR, tutto sembra scorrere come sempre, in una calda estate, ma all'improvviso un oggetto, un ricordo, insomma, fa diventare tutto freddo, glaciale.
Come sì, nel... questa è una canzone estiva nella quale fa molto freddo, mettiamola così. È abbastanza l'anticanzone per l'estate, nel senso che parla di un'estate, come dicevi tu, ma in effetto fa piuttosto freddo. Are è il nome del fiume che bagna Berna, che è la capitale svizzera, che è strettamente legata a dei miei personali percorsi. È una canzone, anche questa, sulla quale ci siamo molto sbizzarriti dal punto di vista arrangiativo. La voce è stata tutta quanta registrata cantando in una vecchia cornetta di un telefono SIP dell'epoca. È piena di rumoristica, è una canzone un po' strana, perché abbiamo provato a mettere su una roba molto delicata ma allo stesso tempo ruvida, perché è proprio la storia raccontata, quello che dicevi anche tu, nel senso che tutto sembra che fa un suo percorso, però poi c'è un percorso interiore che può essere assolutamente dissociato da quello esteriore, cambiando poi la percezione del tutto.
Perfetto. E poi c'è Exit, la title track, che è come immaginarsi un posto speciale, unico, dove tutto sarà perfetto.
È difficile dire qualcosa su questa canzone, per me non ho molto da dire, nel senso che ognuno ci ha visto finora mille cose diverse. Per me è una delle ultime canzoni che ho scritto, è il testo più breve che abbia mai scritto nella mia vita, e c'è c'è una cifra, diciamo, arrangiativa che è un, diciamo, quasi un classico della mia musica, cioè quella di avere questa grande esplosione ai limiti del post rock sul finale, mentre la prima parte è così, è più una sorta di canzone che però è veramente quasi una preghiera, è una roba abbastanza profonda per me.
Ecco, bene. E il disco allora dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato in buona parte a Napoli, nello studio, nel mio studio, uh-huh, che si chiama Le Nuvole. E abbiamo lavorato principalmente qui, poi ovviamente è stato lavorato anche a Roma quando abbiamo registrato con Angelini, è stato registrato in parte negli Stati Uniti, dove hanno registrato sia Jay Maskis che J.T. Bates di Big Red Machine, che ha suonato la batteria su Stati di Agitazione, ed è stato un lavoro, come dicevo all'inizio, che è durato tra preproduzione e conclusione dei lavori quasi un anno e mezzo, che è un'infinità per i tempi soliti, però è stato un percorso molto importante perché ha coinciso con un periodo delicato, che è quello che abbiamo tutti quanti vissuto, e con un tentativo di rinascita da quel periodo.
Sì. Ecco, invece la copertina chi l'ha curata? Com'è andata?
Allora, tutta la grafica è stata curata da questi due artisti napoletani che si chiamano Vincenzo Del Vecchio e Sergio Bellettini, e hanno lavorato praticamente per l'edizione in vinile, perché il disco, oltre alla versione digitale, esiste anche in vinile. E all'interno del vinile ho inventato un gioco da tavola. Questo gioco da tavola è un gioco di percorso semplicissimo, che ovviamente è legato all'idea che è dietro tutte queste canzoni di cui abbiamo parlato, e il disco è proprio accompagnato da questo vero e proprio gioco, quindi dadi, pedine, regolamento e quant'altro, e loro sono stati veramente eccezionali nel realizzare tutto quanto in acquerello per poi portarlo nella versione definitiva che ha permesso di stampare questo disco.
Benissimo, benissimo. E allora, dal vivo con quante varianti presenterà il disco?
Allora, molto probabilmente al momento siamo in fase di prova e di stesura di tutto il tour, che partirà praticamente a dicembre, e saremo con la band al completo, quindi sarò con la band al completo in quartetto, uh-huh, io basso, batteria, violino, e faremo anche alcune date in una versione più speciale, più acustica, molto intima, nella quale saremo soltanto io e Carla al violino, e cercheremo anche di differenziare un po' i repertori, quindi arrivati al terzo disco ci sarà un po' il meglio che riusciremo a tirare fuori dai tre dischi pubblicati.
Ecco, bene, bene. Allora sì, per avere il disco cosa bisogna fare, se vuoi lasciare i riferimenti?
Allora, il disco non è, per nostra scelta, non è stato distribuito dai canali di distribuzione principali, quindi non lo trovate sui vari store online o nelle grandi catene di negozi, perché crediamo nel grande valore indipendente della musica in questo momento. Questo è un disco realizzato in maniera indipendente, ovviamente col supporto della nostra etichetta La Tempesta. Mm-hmm. E quindi è possibile recuperarlo in alcuni negozi specifici tra Milano, Roma e Napoli, oppure scrivendo ai nostri social, quindi Instagram, Facebook e quant'altro, cercando Blindur, perché di fatto la fortuna di chiamarsi Blindur, che si scrive precisamente come si dice, è che non esiste nient'altro al di fuori di me, quindi è abbastanza semplice recuperare Blindur, e da qualche giorno è disponibile anche su Bandcamp, sul nostro Bandcamp.
Ecco. Perfetto, quindi non ci sono date già definite?
Ci sono, ma non sono ancora state annunciate.
Okay.
Al momento purtroppo non riusciremo nella prima tornata, non passeremo da Padova, ma stiamo lavorando duramente per tornare a suonare proprio da voi. Noi abbiamo suonato sia al Festival, allo Sherwood, che alla radio nella versione invernale e speriamo di tornare al Pedro con il vostro sostegno e magari di tornare anche sul palco dello Sherwood Festival la prossima estate.
Certo, sì, speriamo. Va bene, io ti ringrazio, è stato un piacere come sempre.
Grazie mille a voi, grazie mille per avermi invitato.
Ti auguro grazie. Tanta buona musica ancora.
Anche a voi, buona musica.
Alla prossima, ciao.
Ciao amici, ciao ciao.
All'ingresso sulla destra, tra lo specchio e la finestra, guarda bene nel terzo cassetto. C'è un casino, lo so, ma tu cerca più sotto. C'è un disco rotto che ripete all'infinito tutto quello che non ti ho mai detto, come per esempio che mi manchi e che non passa col tempo, che non è mai troppo presto prima che sia troppo tardi e che non lo sai mai com'è fino a quando non capita. Guarda sopra lo scaffale, forse dentro oceano mare, ma se tu non lo trovi continua a cercare tra la gente di Dublino e i fiori del male, oppure chiedi al vecchio che leggeva romanzi d'amore che fine ha fatto quel foglio su cui ti avevo scritto che mi manchi e che non passa col tempo, che non è mai troppo presto prima che sia troppo tardi e che non lo sai mai com'è fino a quando non capita. Senti che in arrivo un'ondata più forte, tu tieniti forte, lascia aperte le porte, lascia che entri nel profumo di terra bagnata, vedrai, saremo io e te.